la enorme spesa militare della nostra, del nostro governo, che con la appena approvata con la recente legge di stabilità, soltanto per quello che riguarda il settore marittimo si parla di 40 milioni di euro nel 2014, di 110 milioni nel 2015 e di 140 nel 2016 e poi per i successivi 20 anni. Se si considera l'intero arco temporale fino al 2033 si raggiungono i 400 milioni di euro destinati al settore aeronavale. L'Italia spenderà quindi 3 miliardi di euro per la difesa degli interessi nazionali cosiddetti nel settore marittimo, oltre che per il sostegno dell'industria navale e meccanica. Calcolatrice alla mano, si parla mediamente di 150 milioni di euro annui. Ma tutto questo non basta, serve anche la propaganda patriottica e una montagna di soldi viene elargita anche per le celebrazioni di quello che fu stato quel grande la grande macelleria della guerra mondiale. Ne parliamo con uno storico, con un compagno, ne parliamo con Claudio Venza, che dovrebbe essere collegato con noi. Buongiorno Claudio.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Benissimo. Senti, volevamo un po' insieme, no, capire questa vicenda. Intanto leggiamo un po' la notizia così in cifre, diamo un po' di numeri. I numeri sono, si parla di 8 milioni di euro per il 2014, 5 milioni di euro per ogni anno dal 2015 al 2018. Inoltre, come se questo non bastasse, per promuovere la cosiddetta conoscenza del conflitto nei confronti dei giovani è prevista la spesa di 1,5 milioni dal 2004 al 2006. E stiamo parlando di un'enorme macelleria. A te la parola.
Sì, io parlerò della Prima Guerra Mondiale, di quello che è successo, con l'appendice sulla propaganda di ieri e di oggi. Dunque, devo fare un po' di storia della Prima Guerra Mondiale, non dando per scontate molte cose, no? L'inizio è dell'estate 1914, si sa che un indipendentista serbo spara a Sarajevo a Francesco Ferdinando, il fratello dell'imperatore Francesco Giuseppe, lo uccide e da lì, attraverso tutta una serie di scatenamenti, di minacce e di richieste sempre più pressanti, l'Austria dichiara la guerra alla Russia, che aveva protetto, diciamo, questo indipendentista serbo principe. Ecco, qui scatta per motivi, diciamo, apparentemente nazionali e non per motivi di conflitti economici veri e propri, ma questo solo nella superficie. L'Italia, come si sa, entra il 24 maggio 1915, quindi diversi mesi dopo, entra perché il re, gli industriali, i nazionalisti spingono appunto per l'intervento e contro, diciamo, l'opinione pubblica, sia così complessiva ovviamente popolare, sia anche di forze politiche parlamentari come i socialisti, i popolari e ovviamente anche le forze extraparlamentari e rivoluzionarie già del tempo. Ecco, sarebbe interessante fare una riflessione sull'interventismo dei democratici. Beh, quello degli ex socialisti con Benito Mussolini ormai è molto chiaro, tutti sanno, penso, che c'è stata una notevole pressione da parte di gruppi economici francesi su Mussolini, che esce dal Partito Socialista, fonda il Popolo d'Italia e quindi, diciamo, dà avvio a questa forma di interventismo. Però c'è stato anche un interventismo democratico e, tra molte virgolette, anche rivoluzionario. Democratico perché si diceva che, questo appunto rientriamo nel discorso della propaganda subito, si diceva che non si può accettare che la Russia medievale arretrata, il paese più feudale dell'Europa inteso in senso ampio, possa essere così, diciamo, tranquillamente accettata nel mondo occidentale, da un lato, e dall'altro si diceva invece che la Germania militarista, che se vincesse militarizzerebbe tutta l'Europa. Quindi le propagande di una parte e dell'altra, diciamo, coincidevano nel trovare un pretesto per, diciamo, per realizzare l'obiettivo principale, che era l'obiettivo dell'intervento nella guerra. Quindi la Germania militarista da un lato e la Russia medievale dall'altro, impedire che queste potenze potessero espandersi. Allora l'illusione, quando c'è stata nel 14, ancora nel 15 per l'Italia, l'illusione generale, complessiva, era che si sarebbe trattato tutto sommato di una guerra non di lunga durata e dalle conseguenze e quindi anche dalle sofferenze circoscritte. Invece è stato, come si sa, un lungo massacro, 10 milioni di morti è il bilancio complessivo. E di questi 10 milioni notiamo che in buona parte si tratta di militari provenienti dalle classi popolari, sia di un fronte che dell'altro. E questo perché i due fronti, da un lato la Germania, l'Austria e la Turchia, dall'altro la Francia, la Gran Bretagna e appunto la Russia zarista, successivamente l'Italia e gli Stati Uniti, avevano delle strutture militari quasi equivalenti. La guerra si svolge su fronti, soprattutto su trincee, su assalti in cui la fanteria da una parte o dall'altra viene eliminata a colpi di cannone, non a caso si parla di carne da cannone, cioè i soldati, quasi tutti di origine proletaria, soprattutto rurale, soprattutto braccianti, quindi costituiscono la massa di manovra per i generali, in particolare per quanto riguarda l'Italia, il generale Cadorna, che getta appunto negli assalti alle trincee decine di migliaia di giovani meridionali, soprattutto, che trovano la morte, come era anche prevedibile. Però al di là di questo significato, diciamo, più strettamente militare, non va dimenticato che la prima guerra mondiale coincide con l'inizio con una tappa ulteriore della industrializzazione, ad esempio in tutti i livelli, ma adesso noi concentriamo l'attenzione sull'Italia, nell'industria meccanica con la produzione di camion, e la Fiat comincia a fare i propri balzi avanti, nell'industria siderurgica con le produzioni utili all'artiglieria, e qui c'è la Saldo e altri, nella condizione, diciamo, aerea, con le sperimentazioni di nuovi modelli, siamo ancora ai primi passi dell'arma aerea, nell'industria chimica con l'uso dei gas, nell'industria navale, eccetera, eccetera, così via. Allora, nel complesso, la guerra è stata una rottura di fondo con la precedente storia, quella che viene così detto schematicamente, anche in un modo molto approssimativo, chiamata Belle Époque, che termina nel 1914, ma ha segnato poi in generale la decadenza dell'Europa sulla scena mondiale, con l'inizio di seri problemi o l'aggravamento dei problemi con le popolazioni coloniali, che in parte, per esempio gli indiani, sono stati usati nella guerra, in questo caso dagli inglesi, e che in qualche modo, diciamo, avrebbero desiderato non diventare anche strumento della potenza occupante in questo grande massacro. Ma c'è l'elemento dell'ingresso degli Stati Uniti, che butta il proprio peso, la propria potenza economica e industriale sui fronti appunto dal lato della Francia, Gran Bretagna e quindi anche Italia, e che sarà una delle cause della vittoria contro i cosiddetti imperi centrali, cioè la Germania e l'Austria.
Ecco, quindi fin qui abbiamo il quadro geopolitico, quindi utile per inquadrare la vicenda di 100 anni fa. Oggi però quello che forse ci interessa di più è come la lettura che venne fatta allora come una sorta di compimento del risorgimento, fatto poi a spese delle popolazioni che parlavano lingue slave, che parlavano lingue tedesche, che vennero annesse con la violenza al Regno d'Italia, e fu una sorta di grande esaltazione patriottica, grande esaltazione dell'unità d'Italia che si compiva all'interno delle trincee dove venivano macellati migliaia, milioni di proletari. Ecco, tutto questo, no, oggi viene ripreso a 100 anni di distanza, viene ripreso con uno stanziamento ampio di soldi per la memoria, ma anche per, io credo che il dato più interessante sia proprio quello della vera e propria rieducazione patriottica, no? Di quel patriottismo che in certa misura era andato in soffitta nel 1945 con la sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale, con una perdita di una parte significativa delle terre conquistate con la forza durante quell'enorme carneficina che fu la Prima Guerra Mondiale, in cui forse un dato che vale la pena ricordare è quello del grandissimo numero di disertori, grandissimo numero di persone che si sottrassero pur sapendo che rischiavano la pelle. Tantissimi furono i fucilati, coloro che non accettarono la guerra, coloro che vi vennero obbligati a forza.
Certo, ecco, ci fu un milione di processi contro i militari, è uscito un libro ancora molti anni fa, credo che adesso lo ristamperanno, Plotoni di esecuzione, in cui si raccontano queste vicende che evidentemente la retorica nazionalista tende a nascondere. La Prima Guerra Mondiale è stata una tappa che poi viene ripresa da Benito Mussolini, che vuole trasformare gli italiani in un popolo guerriero, e riesce a farlo con delle vittorie cosiddette facili, come in Etiopia, più difficili in Spagna, dove si schiera evidentemente con Franco, e solo iniziali nella Seconda Guerra Mondiale. Però dopo il 1945 continua una sorta di propaganda, di una retorica simile a quella dell'epoca fascista. Basta ascoltare i cinegiornali degli anni 50, e poi negli anni 50 c'è la novità dello strumento televisivo che balza sulla scena pubblica, entra in tutte le sfere private, in tutte le case, in tutte le famiglie, oltre al potenziamento anche degli strumenti di comunicazione.
Ecco, però in quell'occasione entra un'immagine del soldato italiano come straccione, poveraccio, obbligato suo malgrado alla guerra, però in fondo brava persona. Insomma, quel mito terrificante che poi è stato smontato pezzo a pezzo dagli studi di uno come Angelo Del Boca, ma che in realtà non ha mai perso la propria influenza e la propria capacità di radicarsi all'interno di un immaginario che aveva bisogno di non fare i conti con la guerra, aveva bisogno di non fare i conti con le mostruosità del colonialismo, e che li eludeva tramite questo mito falso che ancora oggi vediamo echeggiare tra di noi. Ecco, oggi abbiamo invece di fronte una sorta di salto di paradigma che comincia con il nuovo imperialismo italiano, con le missioni all'estero, e che si viene in qualche modo trasformando progressivamente, perché se il linguaggio dell'intervento di 20 anni fa in Somalia era ancora il linguaggio dell'Italia che tende la mano, un'intera estate di immagini di bimbi straziati dalla fame, dalla sete e dalla guerra, oggi invece si viene affermando un'immagine decisamente più virile, militaresca, assertiva.
Certo, si tratta di combattere il terrorismo in tutto il mondo, no? Questa è l'alibi di tutte le missioni cosiddette umanitarie, che poi sappiamo che producono il loro bel quantitativo di morti, di distruzione, di oppressioni di vario genere. Il problema secondo me è che al di là dell'italiano brava gente, che è stato sì un modello imposto anche sviluppando una sorta di autoassoluzione, no, nei confronti dei nazisti tedeschi cattivi, l'italiano fascista ma così un po' bonaccione non avrebbe avuto lo stesso tipo di responsabilità, e invece era un collaborazionista ovviamente, soprattutto dopo della RSI, la Repubblica Sociale Italiana. Ma io credo che ancora ci sia bisogno da parte dello Stato, del potere dominante, di suscitare nei limiti del possibile l'orgoglio di appartenere alla comunità italiana con tutta la sua tradizione culturale, artistica, scientifica e così via. E poi c'è il bisogno di affermare un valore di fondo di ogni gerarchia sociale e politica, cioè l'interclassismo. Siamo tutti sulla stessa barca in quanto parliamo la stessa lingua, più o meno, e quindi siamo i potenti, in fin dei conti, difendono anche i senza potere, no? All'interno di un'Italia così appiattita su questa visione retorica dovrebbero sparire anche i conflitti interni e quindi la lotta antiautoritaria e la lotta di classe dovrebbero essere considerate quasi degli elementi antinazionali. Questo si è visto anche nella celebrazione recente, insomma di un paio di anni fa, ma che è continuata a lungo, dei 150 anni dell'Unità d'Italia. E la novità è che accanto ad un nazionalismo così nostalgico, filofascista e chiaramente insomma, assai poco moderno nelle sue forme anche espressive, è nato, bisogna dire, un nazionalismo tra molte virgolette democratico, anche partendo da una affermazione particolarmente così ridicola come quella di non dover lasciare il patriottismo, non regalare gli elementi patriottici alle destre. E questo lo vediamo anche proprio a livello simbolico, per usare così un ragionamento sui linguaggi comunicativi, no? A livello simbolico noi adesso vediamo sempre più manifestazioni anche di centrosinistra piene di tricolori variamente anche camuffati. Pensiamo al PD che ha preso appunto la sua bandiera quasi copiando come quantità di rosso, di bianco e di verde quella di Forza Italia, cioè c'è stata una sorta di omologazione, no? a livello peggiorativo proprio di questa volontà di gestire il potere anche con gli strumenti appunto della retorica militarista e nazionalista.
Questo mi colpisce, ma mi colpisce meno perché in fondo il vecchio Partito Comunista aveva una bandiera rossa con quella bianca, rossa e verde in sottofondo. Però mi hanno colpito le piazze che in questi anni si sono riempite di militanti democratici che sventolavano il tricolore, quindi un indice di un'appropriazione a sinistra di una dinamica nazionalista che evidentemente è funzionale al sostegno, all'approvazione delle tante avventure dei macellai italiani all'estero.
E certo, c'è bisogno di giustificare, insomma, di creare un clima di reale o di falsa simpatia con i cosiddetti nostri ragazzi che stanno in Afghanistan, in Libano, nei Balcani, sono mezzo mondo, e che oltre a dilapidare le risorse piuttosto limitate di cui si dispone, però affermano anche un ruolo internazionale, i cosiddetti impegni internazionali sottoscritti dall'Italia che devono essere mantenuti, mentre non devono essere mantenute altre cose ben più essenziali come servizi pubblici o le condizioni di vita. Ecco, questo è una copertura che purtroppo chi controlla i mezzi di informazione a destra e a sinistra cerca sempre di imporre e di far accettare. In questo senso anche tutte le strutture militari ovviamente sono dei punti di riferimento costanti e come tali hanno funzionato anche dopo il 45, nel cosiddetto post-fascismo, nell'Italia nata dalla Resistenza e così via. È importante tener conto anche la scuola ha dato il proprio contributo sempre ad una identificazione acritica in quella, per esempio, per tornare al 1918, in quella che sarebbe stata la cosiddetta vittoria mutilata, no? L'Italia avrebbe vinto per il suo enorme valore eroico, questo di solito viene spiegato, ma sul tavolo delle trattative di pace invece era stata assai poco considerata, i suoi appetiti sembra che non siano stati molto soddisfatti, mentre in realtà, come è stato detto prima, c'è stato un espansionismo, una sorta di colonialismo, perché qui nei confronti di territori abitati dalle popolazioni di lingua slava, che erano circa 1 milione di persone, non erano tanto pochi, e la faccia dell'Italia, prima liberale e poi fascista, ma già il liberalismo aveva un forte nazionalismo, ad esempio ha cambiato i nomi di molte località, suscitando anche così delle reazioni un poco involontariamente ridicole, per dirne una, Opicina, che vuol dire comune in lingua slava, Opcina, e viene stato trasformato in Poggio Reale del Carso in seguito ad una visita del re. Cioè, tutta una serie di storture e di assolute idiozie che però ripetute nel tempo sono servite, diciamo, a rafforzare questa immagine dell'italiano buono, ma anche dell'italiano in qualche occasione vittorioso e armato. Perché? Perché disciplinato, perché è un bisogno superabile dello Stato, quello in un modo o nell'altro di imporre la disciplina ai propri sudditi.
Quindi siamo, ovviamente ne parleremo anche di più, perché adesso il tempo è un po' limitato a nostra disposizione, quindi parlare di quella che è stata la conquista italiana verso est e poi di tutti gli orrori che sono stati inflitti tra il 1918 e il 1945 alle popolazioni ad est della penisola sicuramente richiederebbe molto più tempo, e credo che avremo occasione in questi 3 anni di esaltazione nazionalista di tornarci sopra. Colpisce il fatto che di questo resti, come dire, resti ancora uno degli elementi intorno ai quali costruire identità, costruire memoria, costruire un percorso che accanto a quello che si è appena concluso dei 150 anni dell'Unità d'Italia riproduca un'immagine bellica dell'Italia, un'immagine patriottica, un'immagine che passa attraverso la ricostruzione, o forse per certi aspetti anche la costruzione ex novo di un'identità italiana nazionalista. Ecco, quello che colpisce è come faranno a far convivere gli elementi, perché se negli Stati Uniti ancora oggi, senza nessuna remora e senza nessun infingimento, parlano delle guerre che conducono in giro come guerre giuste, come guerre contro il feroce Saladino di turno, in Italia resta sempre una punta di foglia di fico, che è quella di immaginare comunque un ruolo di un ruolo umanitario, un ruolo di intervento di affiancamento, mai un ruolo di intervento diretto, al punto che la guerra guerreggiata che si sta conducendo in Afghanistan è in parte sottaciuta da gran parte dei mezzi di informazione. Quindi hanno una certa difficoltà culturale a realizzare questo passaggio, evidentemente vogliono utilizzare anche questa occasione dell'anniversario della Prima Guerra Mondiale, che tanto lautamente hanno finanziato, proprio per condurre, per introdurre nuovi elementi nella propaganda bellica e patriottica.
Certo, perché lo Stato ha bisogno di una propria morale e di una propria memoria storica ben codificata, ben istituzionalizzata. D'altra parte, anche i movimenti antiautoritari e alternativi, in particolare poi quelli di tendenza anarchica, hanno bisogno invece di conoscere la storia. Questo lo dico non solo perché sono un professore di storia.
Va bene, senti, io ti ringrazio molto e ci torneremo, perché l'argomento è importante, ma oggi il tempo a nostra disposizione sta per terminare. Ti saluto, grazie e alla prossima.
Bene, grazie a voi, a risentirci. Ciao, ciao.
Ciao.